Comunque voi siete, a qualunque ora state ascoltando, questa è la decima puntata della terza stagione di The Bootleg, il podcast italiano dell'accento sicuro Brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Tresi Sortino da Boise, Ada County, Idaho.
Io sono felice, Alberto Cantù, da Osmatte Verate, provincia di Monza e Brianza, felice anche sollevato, perché così non ho più il problema dell'intro nelle puntate che registro solo, perché è veramente una forma d'arte che il mio amico Emanuele Tresi, specifichiamolo, Sortino, fa a livelli veramente alti. Quindi Ema, mi sei mancato davvero per questi e mille altri motivi, ma finalmente sei tornato.
Ciao compare. Sì, mi sono sposato e siccome ho scoperto che in Italia non si può cambiare il cognome, a meno di motivi stranissimi. In America se ti sposi puoi prendere il cognome della moglie, potete combinare cognomi, eccetera, eccetera. In Italia non si può fare. Quindi ho deciso che, tanto legalmente sarò sempre Emanuele Sortino, però ovunque posso metterò che sono tipo Tresi trattino. Così, per avvertirvi.
Donovan Peoples Jones.
Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, uguale. Così, avvertimenti generali, così li faccio. Tanto posso dire quello che voglio, nome d'arte. Così, vabbè, come...
Vai. No, va tra l'altro restiamo in tema matrimonio oggi.
Esatto!
Una puntata ad hoc per il tuo ritorno.
Esatto, perché questa puntata sarà fatta di due parti. Tu hai registrato, non ti ho chiesto se hai registrato.
Cosa?
Hai registrato, Albert?
Tutti tema.
Dico, hai registrato la seconda parte.
Ah, no, quello lo stavo per dire. Che questa puntata sarà divisa in due, una mezz'oretta io e Emma, una mezz'oretta con Federico Pasquini e Matteo Pella, tornano sui nostri canali per parlare proprio dell'Italian Bowl che si disputerà sabato 2 luglio. Quindi a un certo punto Emma lascerà il posto a Federico Matteo e quindi la puntata sarà a quattro voci. Che conti difficili che devo fare.
Se Alberto l'ha presa coi cani, per questo è il motivo di dico tanto silenzio, va bene. Visto che il Sortino si è sposato, abbiamo pensato, ma quali sono i matrimoni dell'NFL odierna? Perché pensavamo di fare magari la puntata con quelli storici, vabbè, poi ci sono un sacco di cose che non abbiamo in realtà visto.
Poi sulla storia dell'NFL dovremmo riuscire a regalarvi una chicca nelle prossime settimane.
Si spera, però spoiler.
Presente.
Così, spoiler. Così, antipastino, neanche, proprio stuzzichino. Quindi avevamo pensato, ma perché anziché parlare di quelli storici, perché va bene a prendere Shule, Don Marino, eccetera, perché non andiamo a prendere i matrimoni odierni? Quindi abbiamo pensato di dividere questa sezione di questa puntata in tre parti. Quindi parliamo di questi matrimoni dell'NFL del 2022, parlando di quali sono le nozze, i matrimoni che stanno andando bene, le nozze d'oro, quelli che sono un pochettino... Esatto, quelli che sono un pochettino, non lo so, però... Sono magari relazioni, come si dice, in salute, che possono avere qualche problemino, ma sono comunque in salute, magari ci sono i primi scricchioli, ma ancora tutto si regge. Quelli che sono che sono nel periodo nuovi, sono così nuovi che li abbiamo chiamati fidanzati, sono... E poi quelli che sono da tribunale.
Pronto? Che sono già l'affidamento dei figli e la separazione dei beni, quelle cose
esatto,
lì.
Esatto.
Tra l'altro... cosa importante prima di iniziare, l'ispirazione per questa puntata è dovuta principalmente a quell'incredibile servizio di ESPN, ma credo tu te lo ricordi, in cui c'erano Mike Ditka vestito da sposo e Ricky Williams, running back di Texas, che poi Ditka aveva fatto di tutto per portare i Saints al punto da dare un intero draft, cioè tutte le scelte ai Bengals per salire e scegliere Ricky Williams.
E c'era, quindi l'ispirazione è questa. Cos'era?
O ESPN o Sports Illustrated, comunque è stata una roba fuori di testa.
Mi hai fatto ricordare questa immagine, sì, adesso che ci penso.
Non me la dimenticherò mai.
Tu sei fissato con Ricky Williams?
No, beh, clamorosamente. Quindi dai, ma parliamo di sti matrimoni, partiamo da quelli che vanno bene.
E beh, se non se ci sono due matrimoni che in questo momento stanno andando meravigliosamente bene. Uno già sono quanti sono? 5 anni che sono belli, che sono belli felici, ossia tra Mahomes e il Tyreek Reed, che se non è quello un matrimonio felice, non so cosa sia un matrimonio felice.
No, assolutamente. Tra l'altro è un matrimonio in cui entrambi si vogliono molto bene, sono disposti, cioè, in particolare Mahomes, con quel contratto da 10 anni, insomma, ha fatto un voto di fedeltà clamoroso, che sta rispettando. Tra l'altro hanno cambiato qualcosina negli interni della casa, se vogliamo proseguire con la metafora.
Hanno cambiato i figli, hanno mandato un figlio da un'altra parte, il figlio è andato all'università e ne hanno adottato un altro. Hanno queste cose che come funziona, sono una coppia abbastanza particolare.
Sì, sì, hanno mandato, no, io sì, la vedevo più come, non so, hanno cambiato la cucina.
Bravo, hanno cambiato la cucina, hanno cambiato... Aspetta, cos'è qualcosa di così veloce? Sto pensando, cos'è il...
O hanno dato via la Maserati, hanno dato via la Lamborghini che avevano in garage.
Stavo pensando al tostapane, così, tum, che esce così velocemente un pochettino come il... Però ci sta, sì, dai. La coppia Mahomes, ma coppia, così sì. Sì, si può dire coppia ancora, giusto, sì. La Mahomes e Reed sono uno che si... Reed è riuscito a prendere quello che Mahomes, tutti i difetti di Mahomes e cambiarlo completamente, un pochettino come quello che tante mogli cercano di fare con i propri mariti. Però Reed ci è riuscito, cioè chi si ricorda come giocava a Mahomes a Texas Tech, che lanciava bomboloni e ne faceva cosa? Aveva fatto tipo 20 intercetti all'anno di NCAA, aveva fatti assai, mi ricordo. Ed è riuscito completamente a cambiarlo in un anno, quindi coppia... Reed è un'ottima moglie. Magari non proprio bellissima, ma un'ottima moglie.
No, molto... Poi una che si inventa sempre cose nuove da fare, molto creativa. Mamma mia, sembriamo Colin Coward. Prendete le intro di Colin Coward.
Bravo, bravo. Vabbè. Chi è Joy? Chi ha le tette finte di noi due? Va bene.
Ero più fan di Christine Leahy, non so se te la ricordi quella che c'era prima, la bionda.
Aspetta, prima quella mi ricordavo la te. Me la ricordavo, non era la Wolf, no? Com'è che si chiama? Era
no, 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 non era quella Wolf, era Christine Leahy, una cosa del genere. Molto molto carina.
Molto. Altro matrimonio felice, Albe.
Beh, questo è bello fresco. E tra l'altro uno dei due, diciamolo subito, sono Stafford e McVay. McVay si è veramente sposato da qualche mese. Però stanno ancora vivendo il primo anno di matrimonio in cui è tutto perfetto.
È luna di miele.
Soprattutto perché arrivavano entrambi da relazioni tossiche, come dicono i giovani, che per un motivo o per l'altro non le rendevano felici. È arrivato questo matrimonio di cui vi abbiamo parlato, insomma, già dal momento in cui si sono riuniti con Stafford, che è andato a Los Angeles, e meglio di così obiettivamente non poteva andare. Sto riguardando anche tanti Rams recentemente per vari motivi, e da un certo punto di vista la stagione di Stafford è stata anche sottovalutata, ma così come quella di McVay nell'adattare il suo schema offensivo alle caratteristiche di Stafford, c'è stato qualche passaggio a vuoto, se ti ricordi a metà stagione soprattutto hanno fatto una striscia di sconfitte abbastanza pesanti, mi ricordo soprattutto quella contro i Titans, però alla fine sti cazzi, rimangono insieme, Super Bowl, potenzialità comunque di restare lì, perché sappiamo tutti come è concetto la NFC e sappiamo anche che nel momento in cui Rodgers e Brady si ritireranno ci sarà il vuoto. Direi che questa coppia può vivere altri anni felici. Tu cosa ne pensi?
Ma assolutamente, McVay e Stafford, sempre andando molto alla Coward, mi sa di quella coppia, di quelle di McVay era sposato, ma aveva l'amante e ha deciso di lasciare la moglie per andare con l'amante, adesso io con l'amante sono felici. Così.
Esatto.
È perché a un certo punto si è ho un'altra. Ho un altro quarterback. Goff. Trade.
C'è una questa metafora tienila buona, perché ci servirà anche verso la fine della lista.
Ah beh, però questi sono casi in cui è particolare.
Quello è un caso da servizi sociali, però poi ci arriviamo. Però mentre... direi che questi sono i matrimoni più felici.
Questi sono quelli che stanno bene. Poi possiamo parlare di, diciamo, quelli che sono un pochettino, che magari sono stati alcuni momenti burrascosi, ma si stanno riprendendo, stanno bene. Mi viene da pensare alla Fleur Rogers, che comunque Rogers, per quanto non abbia wide receiver, perché gli hanno tolto pure Devante Adams, poverino. E... non perché Devante Adams ha deciso di andare via, mettiamo che è diverso, non... ma tra la Fleur e Rogers ci sono comunque stati momenti incredibili e altri in cui mi viene da pensare al... cos'era? 2021, giusto? Sì. Playoff 2021 con il quarto down non giocato, che andò per il calcio, quello quando era l'NFC Championship tra i Packers e i Buccaneers. È sempre come momenti particolari, viene a pensare Brady con Leftwich e con Arians. Beh, Arians hanno avuto un momento burrascoso, sono andati via, c'è stato... quello lì non so neanche come chiamarlo, se è un matrimonio... Quello non so come definirlo, quello tra Brady e Arians, non lo so. Questo, quello non... Come lo definiresti tu?
Non è semplice, però se restiamo dentro questo gioco, diciamo, tra sposalizio... e da un lato e il rapporto quarterback allenatore dall'altro, diciamo che, ecco, potremmo definirli due over 50 che hanno trovato, sai, quelle coppie che si conoscono magari tardi ma si sposano comunque, okay. Arians va per i 70, no, superato i 70, Brady aveva già superato i 40,
però
erano in Florida, dove appunto vanno i pensionati,
però poi Brady l'ha buttato via da Arians. Quindi, non lo so come...
Non so se l'abbia proprio buttato via o...
Mizzica, mi ritiro, mi ritiro, non mi ritiro più e dopo 20 giorni se ne va Arians. Non lo so, non lo so che definizione. Ascoltatori, voi che ci ascoltate qua sulle acque, se siete su Spreaker, scrivetelo nei commenti, in caso su Facebook, su Instagram o su Twitter, un commento, un nome, ci scrivete. Secondo me sono questo tipo di coppia, le migliori le discuteremo settimana prossima, così a gratis, così. Mentre
no, ci sta, bella idea. No, tra l'altro volevo dire una cosa su Rogers e la Fleur, che siccome comunque non hanno iniziato proprio col piede giusto nel loro primo anno, c'era qualcosa che non funzionava, poi negli ultimi due MVP, quindi insomma meglio di così. Direi che gli screzi e gli scazzi li riusciamo a capire se introduciamo un altro personaggio, che sarebbe la suocera Gutenkust, il GM, perché era lì veramente lo scazzo tra Rogers e Gutenkust. Adesso sembra che ci sia questa tregua che durerà finché Rogers continuerà a giocare a Green Bay, però quella possiamo inquadrarla in quel modo lì probabilmente. Poi abbiamo i fidanzatini.
Vai di fidanzatini.
Allora, quindi fidanzatini, gente che giocherà su primo anno insieme, ecco. Kyle Shanahan e Trey Lance, che è la nostra prima, insomma, è un po' un caso borderline, perché effettivamente già l'anno scorso Lance ha pure giocato, però sarà questo il suo primo anno. Io da un lato sono super carico, ma veramente carico, dall'altro qualche dubbio ce l'ho, che è dovuto principalmente al fatto che Shanahan in realtà con i giovani non tende a lavorare benissimo, o meglio, non tende ad avere la pazienza necessaria per fargli commettere errori. C'è la famigerata doghouse di Shanahan, dove finiscono i ricevitori che sbagliano una traccia o sbagliano un blocco, i running back che sbagliano una corsa, e vediamo. C'è da dire che su Lance si è giocato praticamente la sua permanenza ai 49ers da un certo punto di vista, quindi magari sarà un po' più paziente, però insomma non credo che sarà una transizione leggera, priva di qualche screzio. Se poi va bene, insomma, hanno fatto jackpot, è buona così.
E lì, cioè, alla fine gli ho dato tre prime, non è che proprio preso e fatto una cosa facile. Secondo me sì, secondo me è una relazione che ha mostrato i lati positivi, i tanti lati negativi, perché Lance credo che sia grezzo come un camionista. Con tutto il rispetto per i camionisti, e vi vogliamo bene. Però la relazione è proprio, cioè, Lance è grezzo, Shannon è come, non lo so, ha trovato una ragazza molto più, un ragazzo, non sappiamo, penso sia sposato, però questo non cambia la situazione, ha trovato una persona più giovane che lo rende, che lo potenzialmente lo rende felice, e quindi questa cosa lo intriga. Bisogna vedere se poi arriverà davvero la felicità. Spero per Shannon un giorno riesca a alzare un Lombardi. Lui l'ha alzato uno, non lo so, forse col padre.
Da figlio di Mike Shannon, sì, ma faceva racchetta a palle, non...
giusto.
Io non allenava.
No. Mentre dai, vado per l'altra coppia vai. Secondo me si vogliono tanto bene anche se ancora non lo sanno. Vai. La coppiata Hackett-Wilson dei miei bellissimi Denver Broncos. Tra l'altro ieri sera quando registriamo, gli Avalanche hanno vinto la Stanley Cup, ma così a gratis. Cambiamo sport, vabbè. La coppia Hackett-Wilson viene, secondo me, ha tutto il potenziale di essere un matrimonio molto felice. Fra l'altro è uscito, quando è stato? 2 settimane fa, 3 settimane fa, credo 2.
Che boomer che sei, campanilista.
Certo, c'era il nostro amico Alex Rollins che è venuto qui l'anno scorso, l'anno scorso. Il tempo vola, vabbè, io non mi ricordo più niente, quel 2021 non è mai esistito per me, ho lavorato troppo, maledetto PhD, che mostra come che Wilson ha sempre giocato nei Seattle Seahawks in un certo modo, ha sempre preferito lanciare quelle che sono le alert. Un giorno ci devo mettere qua a fare tutte le chiamate di cosa sono le alert, cosa sono tutte le varie tipi di chiamate. Un giorno mi ci devo mettere a fare un video, io devo fare il tempo, mannaggia. Ma mostra come Wilson ha questa predilezione per il trovare il matchup giusto tra cornerback e wide receiver, ma alla fine, al contrario di un altro giocatore abbastanza piccolino e minuto come Murray, riesce a lanciarla al centro del campo. Se Hackett riesce a convincere Wilson a stare, a non scappare troppo, a non cercare di guadagnare il tempo, invece di stare nella tasca e lanciare al centro del campo, secondo me questa coppia sarà fortissima. Hackett, che viene dai Packers, era l'offensive coordinatore dei Packers, sotto la Floor con Aaron Rodgers. Se riescono a portare la combinazione di questi due, perché Wilson è molto preciso, secondo me è un ottimo, ancora, per quanto ha preso tante di quelle botte nella sua vita bestiali, possono essere una coppia felice. Quindi la metto in questo: Wilson era la moglie picchiata, dove c'era l'allenatore che lo voleva fare solo correre, lanciare poco, non l'ha fatto cucinare la moglie, la moglie si è andata di casa e è scappato con un altro. Trovato il metafora.
Allora, partiamo dal fatto che, al di là del lato tecnico, è il matrimonio tra le due persone più cringe dell'NFL. Cioè, su Russell Wilson è veramente...
Broncos Country, let's ride.
L'hai visto quel video? video prima. No, stavo male. Ma stiamo parlando del tizio che lo imita.
Certo!
Broncos Madonna Country, che ridere! Ma lui è... Ma no, veramente...
Ma la cosa bella è che se tu prendi il suo account Twitter o il suo account Instagram, va davvero così. Cioè, quello lo prende per il culo, no, ragazzo. Ma va davvero così.
Te l'hai ribeccata la wave di Mr. Unlimited. Quando si era autoproclamato supereroe Mr. Unlimited.
Aspetta, mi ricordo qualcosa.
Vattene a vedere, guarda cos'è. Ora vado a recuperarlo. Come ho visto nella mia vita. Per non parlare di Ciara, che anche lei... poi lei... insomma, rispetto, però anche lei una cringiona pure lei. E poi Hackett, uno che chiama i touchdown Tadalicious, mi dispiace ma non può avere sembra, non so, un misto tra Ned Flanders e l'ex collega di Jeff Fisher in Community, non so se te lo ricordi, ma Jeff Winger, non Jeff Fisher non è stato in NFL. Comunque sono due persone molto cringe. Questa sarà interessante la stagione, che ci dirà quanto di Hackett c'era dietro le due stagioni di Rodgers da MVP, visto che lui comunque non chiamava i giochi. Rodgers ne parlava molto bene, se va bene, questo va detto. Però io credo che alla fine Wilson è tipo al quarto quinto matrimonio con un play caller, in cui dicono sì, ma adesso lui lo cambia, lo sistema così, ma in realtà la Russell Wilson offense è quella che decide lui, ed è il successo dell'attacco di Russell Wilson è predicato sulla sua capacità di improvvisare, di alzare la palla e di avere gente che la riceve a 60 yard a fondo campo, che è una cosa che quando gli uomini giusti e quando lui è in forma funziona ed è difficilmente arrestabile. Le armi le hanno ovviamente i Broncos, però insomma andiamo a vedere come funziona questa cosa qua, e andiamo a vedere se Russell Wilson, per quanto, insomma quest'anno non ci sarà un problema, per quanto Russell Wilson manterrà un livello atletico tale da permettergli di scorrazzare in giro per il campo. Quindi non lo so, vediamo come va. Detto questo, comunque se i Broncos arriveranno ai playoff anche tra la prima stagione, matrimonio che continuerà sicuramente, però vediamo se avrà lo stesso successo ad esempio di un McVay Stafford o di un Arias Brady, per citare dei matrimoni di cui abbiamo parlato poco fa.
Ma speriamo. Speriamo.
Per te sicuramente.
Ma io lo spero. Vado i Broncos al playoff dal 2015.
Let's ride.
Broncos.
Let's ride.
Broncos country. Let's ride. Va bene. Altra coppia fresca fresca di matrimonio, e che potrebbe anche quella funzionare, e visto che parlavamo dei miei Broncos, allora, ne salto uno, andiamo alla coppia Ryan Reich, quindi Indianapolis Colts, con Ryan che è stato tradato, cos'era, una terza? Dai tuoi Falcons.
Ma ancora solo il terzo giro.
Ma Mr. Metais, Metais, cos'è come è chiamato? No.
Matty Ice.
Matty, giusto, ci manca qualche cosa. Matty Ice. Con le altre due coppie in realtà sono molto collegate, perché l'altra coppia che parlavamo era Wentz, di cui parleremo, Wentz con Rivera, e Ryan contro Reich. Mentre Reich si è liberato, si è liberato di una fidanzata. Come, Albe?
No, vai. Tranquillo.
Reich si è liberato di una fidanzata che ha voluto ma poi ha lasciato, così che le cambia costantemente. Quanti anni sono che i Colts non hanno lo stesso quarterback? Dal 2017, credo, quando si è fatto male Luck. Quindi
hanno fatto Luck, Brissett, Rivers, Wentz e adesso Ryan.
Giusto. Quindi Ryan che arriva ai Colts, la casa Indianapolis sembrerebbe avere tutto quello che ha bisogno. C'è un running back, c'è la OL, la difesa è molto buona, mancava forse l'uomo che tenesse le briglie e che non dovesse ricostruirsi una carriera fuori dagli Eagles. Probabilmente la coppia Ryan, quella coppia tipo Tony e Tania, sai, quando tipo mi ricordo che c'era Figa e Repicone, che c'era la coppia che erano Tony e Tania, che andavano sempre d'accordo, poi litigavano un secondo, poi tornavano tutti quanti insieme. Secondo me Ryan e Reich sono Tony e Tania, che sembrano tranquilli, potrebbero fare grandi cose. E così, per escusa,
io sono super curioso.
Secondo me
sono veramente super curioso e Colts, super contento per me, Ryan.
I Colts secondo me vincono la loro division quest'anno.
Sì, però a mani basse. Secondo me a mani basse.
Ci sono sempre i Titans, che ogni volta i Titans li sottovaluto e poi...
Sì, no, che sono come gli scarafaggi che resistono alle esplosioni atomiche. Cioè, sono arrivati primo seed dell'AFC l'anno scorso senza Derrick Henry, senza Julio Jones fondamentalmente. No, non sono mai morti i Titans, però io ho molta, molta fiducia in questi Colts. Secondo me questo è un matrimonio che ha tutto per funzionare.
Di Albe, ti devi mettere in un posto in cui ti vedo, perché ogni volta, se no ti parlo di sopra. Siamo fuori forma. 3 settimane e siamo fuori forma.
Vabbè, dai, io. Non è ancora iniziato il training camp, ci sta.
Giusto,
ci fanno gli errori adesso per non farli.
Giusto. Poi, ultima coppia che dicevamo di fidanzati freschi, è quella tra Wentz e Rivera, perché Rivera gli è morta la moglie, perché Fitzpatrick si è ritirato, mannaggia.
Sì?
Fitzpatrick si è ritirato.
Ah, in quel senso, pensavo quella vera.
No, compa, minchia, ha già avuto il cancro, pure questo.
Non ti preoccupare.
Minchia,
esatto, per quello.
No.
Ma
povero
uomo,
senso che la moglie si è andata via per sempre, quindi si è ritirata. Stavo cercando di fare un po' di... come si dice?
Puntata più cringe di Russell Wilson e Ciara messi insieme. Sembriamo Russell Wilson e Ciara.
Broncos country.
Spaccando Stiamo spaccando il cringiometro.
Ma comunque Rivera non ha più la moglie è morta, quella per in questa cosa molto ficzionaria, ed è arrivato Wentz mandato via dai Colts di cui parlavamo prima. E io sono molto curioso per questa coppia, perché Rivera potrebbe essere uno che lo mette
in riga,
ma Wentz forse per la prima volta dalla stagione in cui sta per vincere l'MVP, da che l'anno poi gli Eagles hanno vinto il Super Bowl, potrebbe avere un target che chiamasi target decente, potrebbe avere un wide receiver 1 che dice mizia, questo potrebbe, questo è il mio wide receiver, gli lancio solo questa, aspetta, com'è che si chiama quello che hanno preso i, fatemene un dubbio, dimmi tu cosa ne pensi, che devo cercare un nome, così non faccio gli errori soliti.
Va bene, intanto che Emma cerca, in realtà sono abbastanza catastrofista su questo matrimonio che non si è ancora consumato, ma secondo me durerà veramente poco, perché Wentz è veramente irrimediabile. Dal mio punto di vista, se non ha funzionato l'anno scorso con Reich ai Colts, e andatevi a sentire quello che ha detto il presidente, il proprietario dei Colts versus su Wentz alla fine, diciamo che non ha risparmiato le sue critiche. Secondo me è finito prima di iniziare. Wentz farà il Wentz, qualche lampo, ma troppi errori stupidi, troppa poca consistenza, troppa sindrome di Superman, cercare sempre la giocata e non stare nello schema, secondo me. Tra l'altro, più che Rivera, qui il matrimonio con Scott Turner, che è il figlio di Norv, che non è un brutto play caller, secondo me, però Wentz è veramente irrimediabile. Cioè, veramente non irrimediabile, si dice... Emo, aiutami tu.
Cioè, stai parlando con me di un termine italiano che non uso dal 2000 e qualcosa, 2002?
Si dice... Irredeemable.
Irredimibile.
Vabbè, che non può essere redento. Mettiamola così.
Irredimibile. Sai che non lo so.
Irredimibile, mi suggeriscono la regia.
Senza speranza.
Senza speranza. Bravo. Però, vedi che quando ci si... la vita per niente.
E poi queste sono le fidanzate che aiutano, vedi? Questo sono... No, l'altro quello che ti stavo dicendo io è che la prima volta c'è... Wentz avrà un wide receiver 1 a cui lanciare la palla, non proprio che lancio tutte le 50-50 ball possibili, che è McLaurin. McLaurin. Ma stavo cercando il nome, perché mi ricordo quando ho preso Dotson, ma non mi ricordavo il primo nome, che è Jahan Watson da Penn State.
Ah, Jahan Dotson.
Che potrebbero essere, finalmente ne ha due, così il campo gli si streccia, ci sono tutte le condizioni tranne il team, perché quando che Snyder va via è sempre tardi.
Tranne il quarterback. Ci sono tutte le condizioni tranne il quarterback, per cui questo sia un ottimo attacco.
Dai, povero.
No, io ho fatto il giro completo su Wentz. Ero un suo grande sostenitore, mi era dispiaciuto molto, cioè, vederlo rosicare così per la stagione di Nick Foles e tutto. Speravo davvero potesse combinare qualcosa di buono, ma ormai, ascolta.
Tu dici, non lo so, questo è l'ultimo anno, questa è la verità, questo è l'ultimo anno, tanto ancora lo stanno pagando gli Eagles.
Tu gli dai un'altra possibilità.
Esatto, ancora lo stanno pagando gli Eagles alla fine, quindi questa è la verità. Va bene, andiamo per l'ultimo, Albe, visto che stiamo in questa conclusione, qua abbiamo fatto la prima mezz'oretta. L'ultimo.
Bravi, siamo riusciti a non dilungarci per una volta.
Beh, incredibile. Relazione matrimonio da tribunale, quello tra il nostro Baker Mayfield e Stefanski, con Stefanski che non solo perché per fare una trade del genere devi chiamare il tuo head coach, cioè non solo manda Baker, diciamo quello, come si dice, lo seduce e lo abbandona, perché Stefanski col suo sistema ha mostrato che Baker poteva giocare molto bene due stagioni fa. Baker l'anno scorso si fa male e non continua a giocare, non gioca al migliore possibilità, fa una quantità di minchiate che sono epocali. Stefanski decide con i Browns di dare non uno, non due, ma tre prime scelte più tutta un'altra caterva di pick per andare a prendere il... Alberto, bisogna di un aggettivo che non mi possa mandare in galera.
Fai come Charles McDonald, che lo chiama The Nasty Man.
The Nasty Man. Vabbè, lo chiameremo Mister Happy Ending. Va bene. Mister.
No, dai.
Mister Happy. Oh. Mister Happy Ending Watson.
Colui che non deve essere nominato.
Mister Happy Ending.
Tu sai chi? Tu sai chi?
Tu sai chi? Ma l'avvocato mi ha fatto ridere troppo. Guarda che le happy ending non sono illegali in questo paese se non vengono pagati. Vabbè, allora, Mister Happy Ending. Mister Happy Ending Watson, che questo tanto non giocheranno insieme. Quindi questa che tipo di relazione è? Che abbandoni la moglie, stai con un'altra che
no,
vive dall'altra parte?
No, te la porti in casa con ancora la moglie dentro. Non sono intanto questi casi malati.
Giusto, cioè, perché
ti porti l'amante con la moglie ancora in casa, la fai la moglie a dormire sul divano.
Però non gioca, quindi come fai? Cioè che è tipo una che sta in casa ma al fuso orario della Cina, come funziona?
Non so io.
Che relazione è?
ma è folle, essendo una relazione folle per gli standard NFL è anche difficile trovare un paragone. Però tra l'altro ti riporti in casa una che è ricercata dalla polizia, te la potrebbero venire a portare via in manette, e quindi ti tieni in casa la ormai ex moglie sul divano perché non sta mai, magari la richiami indietro. E in tutto questo c'è Jacoby Brissett, che sarebbe il quarterback di riserva, che in questo caso potrebbe essere la Colf.
adesso mi ho in mente Brissett vestito da Colf, tipo col vestito quello francesino.
Gianluca Vacchi.
Madonna, va bene, signori, questa puntata ha raggiunto il limite del cringe. È stato bello, questa puntata limite del cringe è stato bello. Adesso io poi aggiungerò la parte con Alberto che parlano dell'Italian Bowl di sabato. Facciamo
chi vince secondo te, Emma?
Ci sono i Seaman, giusto?
Sì.
Ho visto che la Serie B il Palermo ha perso, quello gli col Palermo hanno perso, è una cosa che sapevo, perché
Serie C però sì.
Esatto. Poi ho visto ho visto la tua intervista con i Guelfi, come che erano? Con chi eri? Sì.
Ma quando, sabato?
Sì.
No, sabato abbiamo fatto con io e il direttore abbiamo fatto il pregame della finale Serie B, che era tra Varese.
No, ok, due settimane fa che tu hai intervistato e che l'hai
a Bryce.
Ecco.
Sì, 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 sì.
Secondo me vincono i Seaman.
Secondo me vincono i Seaman. Beh,
no,
spoiler.
Così. Potrebbe, non ne so nulla, però quanti sono? 5 anni, 10 anni che sono sempre lì.
Sì, erano messo una dinastia ormai. Ultimo anno poi vanno in Europa.
Quando fanno sarebbe bello che vincono e se ne vanno. Così, abbiamo finito. Chiudono un ciclo e se ne vanno in ELF. Perché non è EF? Perché non è con la L finale?
Bueno.
Va bene. Alberto, noi come sempre facciamo così. Mentre vi portiamo all'altra puntata, alla seconda parte di puntata con le interviste sull'Italian Bowl, io vi ricordo che ci trovate su Instagram, Facebook, Twitter. C'è Alberto che lancia sempre pic su Twitch.
Sono diventato forte. Non vado oltre, ma sono diventato forte. Lancio meno intercetti e bestemmio di meno di conseguenza. Infatti, quando ho vinto la prima partita del torneo, tra l'altro sponsorizzato da noi, a proposito, se avete Xbox, non sono ancora arrivati al numero, manca una persona, quindi chiedeteci informazioni per entrare se siete su Xbox. Comunque, uno dei commenti è stato, ma senza i tuoi bestemmioni non è la stessa esperienza. Che è la verità, però, il prezzo da pagare per il successo.
Vabbè.
Fammi chiudere con questa stronzata. Hai presente il meme di, non mi ricordo se è Luigi o Wario, uno dei personaggi di Mario, che piange e dice, I've won, but at what cost?
Va bene, chiudiamo questa puntata cringe per questa sezione cringe. Ci sentiamo poi noi settimana prossima. E adesso ci sentite con Alberto. Ciao.
Ciao bagai, ci rivediamo tra poco. Doveva essere una puntata divisa in due, ma visto che siamo tutti e tre molto logorroici, sono diventate due puntate separate dedicate alla fine della stagione regolare e dei playoff e all'inizio dell'Italian Bowl. Quindi siamo qui con Federico Pasquini e Matteo Pella. Ciao ragazzi.
Ciao Albi. Matteo forse non ci sente, comunque vi assicuro che vi saluta. Comunque dicevo, oggi parliamo della partita con la P maiuscola.
Ti avevo perso per un attimo, scusa.
Eccoci qua. Dicevo, finalmente parliamo della partita. Sono due squadre che bene o male abbiamo seguito anche di persona nel corso della stagione, quindi sono sicuro che abbiamo tante cose da dire. E chiaramente le squadre sono il Milano Siemens e i Guelfi di Firenze, perché magari qualcuno si sintonizza solo ora sul football italiano. E ragazzi, io lascio parola a voi, direi di iniziare a partire con quando attaccano i Guelfi, che di roba da dire ce n'è veramente tanta. Quindi un volontario per presentare questo attacco che insomma merita una presentazione perché è davvero davvero particolare.
Federico, lascio a te che sei più tecnico, io vado a cercare di complementare qualcosa se ti va.
Tutto parte dalla scelta di investire in un quarterback giovane italiano molto atletico come Andrea Fimiani, che ovviamente oltre a dare la sua dimensione all'attacco, perché ha guidato la Lega per yard corse, nonostante sia un quarterback, ma è stato anche molto efficiente quando si è trattato di lanciare, sebbene non sia un attacco ovviamente che faccia del gioco aereo la sua principale prerogativa, ma soprattutto questo consente ai Guelfi Firenze di mettere in campo altri due atleti superiori, due giocatori americani come Ahmad Tanner e Jared Gerbino, che possono essere schierati nel backfield o sul perimetro. Ovviamente questo pone alle difese un primo grandissimo challenge, quello di doversi confrontare con tre atleti di assoluto livello. Se poi ci vogliamo includere anche l'emergente ricevitore Diane Almeida, possiamo dire che sono quattro atleti diciamo superiori alla media del campionato. E poi dobbiamo mettere dentro il fattore Art Briles, per cui i Guelfi hanno questo attacco davvero imprevedibile, perché oltre a spingere costantemente sull'acceleratore, costringere le difese a giocare senza huddle, senza raggruppamento, dovendo stare sulla linea, ma anche con un ritmo molto elevato, problemi nell'effettuare la sostituzione, problemi di freschezza dei giocatori. E Art Briles sa esattamente che gioco chiamare, quando chiamarlo, come usare tutte le sue armi, quando mettere un giocatore come Gerbino a prendere lo snap, quando mettere un Fimiani, quando mettere una Matt Tanner sul perimetro, perché è anche un grande ricevitore, ovviamente, oltre ovviamente a Jared Gerbino sul perimetro, e poi ha creato una grandissima linea d'attacco. Cinque di linea, che poi in realtà non sono cinque, perché almeno 6-7 giocatori costantemente giocano, perché hanno spesso tackle aggiunti oppure giocatori di linea d'attacco schierati direttamente nel backfield in posizione di H-back. Ma questa linea, oltre a essere estremamente fisica e portare blocchi di grande intensità e violenza, si muove veramente bene come un'unità. Hanno lavorato molto bene, sanno come bloccare diversi fronti, sanno come supportare questi numerosi giochi in option che Fimiani esegue e Gerbino esegue, e di conseguenza è un attacco veramente difficile da fermare. Non sai mai cosa hai davanti, non sai mai chi avrà il pallone, e comunque, come al solito, gli attacchi che giocano in option lo giocano bene, lasciano fare te la prima mossa come difesa. Qualunque cosa fai, sbagli, perché loro leggono la reazione del difensore identificato dal gioco e reagiscono di conseguenza, vanno nella direzione opposta. Risultato, 40 punti a partita quasi, più di 300 yard su corsa, e veramente un ruolino di marcia impressionante.
Sì. Qui ci aggiungiamo che è un attacco che molto spesso viene fatto partire molto avanti, proprio perché dal tuo menzionato Diane Almeida è uno degli eccellenti ritornatori di questo campionato, quindi anche gli special team, se vogliamo, in questo caso il kickoff return, aggiunge un pizzichino di vantaggio. Per quanto riguarda Art Briles, dico che per un coach della sua esperienza, due settimane sono sufficienti per inserire tante cose nuove, tanti varianti e tante cose non viste. che non vuol dire automaticamente che sia facile inserirle, lui le ha e ha l'esperienza per poterle inserire, poi bisogna vedere se anche il resto del coaching staff riesce a stare al suo passo, perché comunque buttar lì qualcosa di nuovo, non due giochi nuovi, ma qualcosa di sensibilmente nuovo in due settimane, passa attraverso la competenza del coach, la competenza degli allenatori, la ricettività dei giocatori e il numero di practice che si riescono a mettere sul tavolo, di sessioni che si mettono non sul tavolo ma sul campo anzi. E sinceramente non ho notizia certa di quanti allenamenti le squadre, adesso stiamo parlando dei Guelfi, abbiano messo giù in maniera concreta in queste settimane di avvicinamento al Super Bowl. Quindi aspettiamoci qualcosa di nuovo da Bryles, ma non potrà essere uno sconvolgimento, credo.
Va detto, Matteo, che Bryles, quando ci abbiamo parlato prima della partita di Wild Card contro i Warriors, ha detto che un grande vantaggio che ha avuto, che sopperisce un po' tutti questi problemi che hai notato tu, è che lui una parte di questo gruppo lo aveva già nel 2019. Quindi la sua impronta è rimasta e questo fa sì che siano già più recettivi al suo modo di lavorare. Questo non significa che sia facile in due settimane stravolgere un game plan e un playbook, chiaramente questo non succederà, però sai, quelle piccole variazioni sul tema di quello che già fanno, secondo me, possono essere integrate a patto che appunto ci siano tutte quelle componenti che citavi giustamente tu. Aggiungo che l'attacco dei Guelfi è estremamente vario, non solo per i giochi ma anche per le formazioni. Hanno una quantità di formazioni mostruosa che poi possono applicare con due quarterback, comunque due persone che ricevono il pallone, chiamiamole così, che ricevono lo snap, possono giocare chiusi con Lodovichi, che è questo offensive lineman aggiunto, come diceva Federico, nel backfield, o Bertoccioni, che è una sorta di tight end, possono giocare apertissimi, quindi con solo il quarterback nel backfield, ma nonostante siano niente, ti possono anche correre sopra, appunto perché chi riceve lo snap mediamente è piuttosto atletico. Questo li rende veramente un incubo da difendere e lo sono stati anche per i Seaman. Il risultato di quella partita è stato sorprendente. Noi tre abbiamo rosicato parecchio per non essere stati la crew chiamata a commentarla, perché ci trovavamo a Modena quel sabato. Però insomma, quel 56-47 ci parla di una difesa dei Seaman che di punti ne ha subiti 91 durante tutta la stagione regolare e la metà, praticamente la metà esatta, 47 li ha concessi ai Guelfi, che hanno giocato effettivamente una partita quasi perfetta in quell'occasione. Hanno giocato una partita che li ha visti anche compiere meno errori che in passato, zero turnover se non ricordo male, tante giocate esplosive sul lungo, Federico citava giustamente il braccio di Fimiani, non solo le sue gambe, aggiungo io l'esplosività come ricevitore di Gerbino, che si è lasciato alle spalle anche a Aguirre, che è l'ottimo import safety che hanno i Seaman. Detto questo, ora arriviamo al rematch contro una difesa che è quella di Coach Pokorny di Seaman, che oltre ad avere una fisicità con pochi eguali, direi solo Parma nel panorama italiano, con Pokorny ha aggiunto una flessibilità e un'estensione del playbook che l'anno scorso con Woods semplicemente non c'erano. Questo secondo me, l'abbiamo già discusso un po' nella nostra chat ieri, Federico in particolare, questo secondo me farà sì che vedremo delle contromisure non solo da parte di Bryles ma anche di Pokorny. E questo mi porta a pensare che sarà più difficile per i Guelfi arrivare a quei 47 punti, che sono stati un'anomalia comunque nel percorso difensivo dei Seaman. Secondo voi come si può strutturare questo matchup e chi vedete favorito in ottica di questo rematch tra le due squadre?
Ma ovviamente la difesa dei Seaman ha dominato il campionato nella prima metà, è stata di fatto impenetrabile, non so per quante partite non ha
viaggiavano
nemmeno una meta, esatto, ma per tutte le prime partite non ha proprio mai subito una meta. La prima meta l'ha subita coi Dolphins Ancona alla quinta partita, quindi nella prima fase di stagione ha assolutamente dominato. Coi Guelfi però tutto questo non si è visto, e secondo me la principale ragione, oltre ovviamente alla difficoltà di affrontare un attacco come quello dei Guelfi, ne abbiamo parlato prima, è che la difesa dei Seaman si basa su una grande rotazione. Mantenere giocatori sempre freschi nel front seven, quanto mai importante quando affronti una squadra come i Guelfi Firenze, però proprio il ritmo forsennato a cui ti costringono i Guelfi tende a limitare sia le sostituzioni e i cambi, ma anche la varietà dei giochi che puoi chiamare in difesa, perché di fatto non riesce a fare l'addol, a prendere gli accordi pre-snap, devi costantemente adattarti a quello che i Guelfi ti propongono a livello di personale e di formazione, e secondo me questo ha fortemente limitato la capacità della difesa dei Simen di essere incisiva, sia a livello fisico che a livello schematico. Quindi i Guelfi hanno costretto i Simen a una versione semplificata della loro difesa e i risultati si sono visti. Peraltro, tornando a quella partita, se l'andate a rivedere, notate che Ahmad Tanner di fatto ha giocato poco più di metà della partita stessa, perché è uscito per infortunio. E diciamo nel quarto periodo anche Gerbino non mi sembrava assolutamente al meglio, sembrava zoppicare vistosamente tra un gioco e l'altro. Quindi nonostante questo, nonostante questi fattori limitanti, la difesa dei Simen ha subito 47 punti. In più la forte pass rush dei Simen è un fattore molto limitato in una partita del genere, e la loro difesa dipende molto da tutto questo, quindi anche il loro backfield è
supportato in avanti come talento,
sì. Ed è molto, e però il backfield beneficia certo, di questa grande pass rush, perché ovviamente i giochi si accorciano, i quarterback vengono messi sotto pressione e vengono affrettati nelle loro decisioni, di conseguenza anche il backfield si esprime a grandi livelli. Tutto questo con un attacco come quello dei Guelfi ovviamente è molto limitato, mentre con altri, contro altri avversari si può esprimere al meglio, con i Guelfi invece no.
Sicuramente sentiamo muto. Fronte a 3/3 e mezzo giocatori di linea difensiva dei Simen è più vocato a rompere gli schemi di un passing game. Per di più hanno un fronte 3/3 e mezzo fatto di giocatori atletici, fisicati, sicuramente non dei run stopper, mettiamola così. Anche nella difesa del gioco di corse non sono sicuramente i D-linemen statici che come assegnamento prendono quello di tappare il buco o di tenere l'uomo e non far andare gli offensive linemen sul secondo livello, quindi sul linebacker. È un fronte difensivo che per incapacità fisiche e per natura tende a voler andare a caccia o del quarterback o del portatore di palla per mettere a segno eventualmente il placcaggio, il sack o il tackle for loss. La linea d'attacco di Firenze ha dimostrato di essere in grado di tenere a bada, diciamo di smorzare questa vocazione così aggressiva del fronte 3 e mezzo, come lo chiamo io, perché molto spesso hanno tre uomini di linea ben identificati, Simen, e poi hanno un linebacker o un defensive end, un edge rusher, schierato poco dietro la linea dei tre, che spesso poi decide in base alla lettura se andare dentro oppure se andare in copertura. Quindi è sicuramente un bel matchup. Contro quasi tutti gli altri avversari la difesa dei Simen la si potrebbe semplicemente bollare come un'arma devastante. Qui invece sarà interessante vedere, dopo che si sono conosciute, studiate e incontrate, quali adattamenti riusciranno a fare da ambo le parti per giocare su queste differenze.
Io chiudo la parte dedicata a questo lato del pallone prendendo l'assist di Matteo, parlando di una possibile contromisura di Pocorni. Chiaramente starà a lui trovarle, io sto solo fantasticando da osservatore, però riguardando i Guelfi contro i Panthers, una cosa che mi era sfuggita, diciamo, nella sua importanza guardandola da bordo campo, è che praticamente i Panthers hanno rinunciato al loro fronte a 4 storico, con quei 4 fantastici defensive linemen, aggiungendo Nick Diaco, che normalmente gioca in attacco, come outside linebacker, quindi portando questa linea a 5, questo fronte a 5 pesantissimo, che è risultato spesso troppo pesante, troppo feroce da tenere anche per l'ottima offensive line dei Guelfi. In questo modo hanno sporcato di parecchio sia le letture che vengono effettuate nelle option dei Guelfi, sia gli spazi da trovare al centro, perché un'altra cosa da non sottovalutare è che in realtà tutte queste option molto spesso finiscono con il portatore di palla, che cioè il quarterback, quindi finiamo Gervino, che va centrale dopo la finta di Tanner verso l'esterno. Secondo me sovraccaricare di corpi pesanti, è vero, magari non pesanti ed efficaci come quelli dei Panthers, per dire, come diceva Matteo, ma comunque mettere tanto fisico e tanta aggressività al centro della linea può permettere di abbassare l'efficacia del gioco di corse dei Guelfi. Guardando le statistiche, Tanner, Gerbino e Finiani in stagione regolare 7,9 yard a portata, che sono robe senza senso, robe da passaggi, contro i Panthers, dopo questo aggiornamento difensivo, 5,5, che resta un dato alto, ma non è il dato che ti sposta la partita completamente, come invece i Guelfi sono sempre riusciti a fare con il loro gioco di corse. È chiaro che tra il dire e il fare c'è il mare. Dovremmo anche considerare che la capacità dei Guelfi di trovare giocate esplosive nei passaggi basandosi sul loro running game. Abbiamo visto tutti di persona il double pass di Gerbino per Almeida contro i Guelfi, contro i Panthers, che ha spaccato la partita, quella è una delle giocate più iconiche. Gerbino, sempre contro i Panthers, segna su una sorta di RPO per dinamica, poi non so il tipo di letture che c'erano, però i Guelfi attirano tutta la difesa verso la linea di scrimmage, Gerbino taglia con una slant davanti a safety, va a segnare. Quella è una giocata che fanno spesso, che hanno fatto anche contro i Seaman. Insomma, fermare le corse non basta per fermare questi Guelfi, ma direi che è un ottimo primo passo e credo proprio che partirà da lì la strategia difensiva. Di
allora, diciamo che se non fermi le corse, non li
tutto
fermi.
Il resto non conta.
Se fermi le corse, poi ovviamente li costringi a batterti con la peggiore versione di loro stessi, che però abbiamo visto essere una versione in grado di mordere parecchio. I Panthers Parma ne hanno fatto le spese. Almeida, come detto, è cresciuto tanto durante la stagione, è un eccellente atleta, ma poi soprattutto non ci mettono nulla a metterti a Matt Tanner e Jared Gerbino all'esterno, dove ovviamente creano dei grossi problemi alle difese avversarie, soprattutto Jared Gerbino, soprattutto al centro del campo, difficile da difendere. Le safety dei Seaman lasciano parecchi centimetri a Gerbino, il cornerback non ne parliamo, oltre che chili. E quindi Gerbino che va a ricevere al centro del campo con tutto il front seven ovviamente dedicato, allocato a fermare le corse, può essere un'arma importante in questa partita. Cioè,
facciamo così, chiudiamo questa parte con nominando uno per squadra, quindi un giocatore attacco Guelfi, un giocatore attacco Seaman che può essere decisivo. Voi cosa ne dite?
Attacco Guelfi, dico, per non dire i tre top player, dico runner up, dico Almeida che è in grandissima crescita e ha una media di yard per completo esaltante. Soprattutto nelle ultime due partite che gli ho visto giocare ha veramente dimostrato di esserci anche nelle giocate che svoltano. Tu Federico?
A livello offensivo penso che la differenza la dovrà fare comunque Gerbino.
Sono d'accordo anche con Federico, poi se perché davvero Gerbino è quello che può dare quella dimensione sia nel running game e nel passing game che serve, però se devo fare il nome hipster e non l'abbiamo ancora, non possiamo finire questa parte senza citarlo, Ruotolo, Vincenzo, giusto?
Vincenzo Ruotolo.
Vincenzo sì. Ruotolo va citato perché è un fan favorite di tutti noi tre. Mentre per la difesa di Seaman inizio io, secondo me, a recuperare Claudio Nicola sarebbe fondamentale. Non ha giocato contro i Dolphins appunto per prepararsi a questa partita, sempre per quel discorso del dominio sulla linea di scrimmage, è importante. Altro nome potremmo fare è proprio Aguirre, perché se c'è uno che può perlomeno contestare qualche palla a Gerbino è proprio lui.
Io dico Enzo Mensà, che è il giocatore che potrebbe fornire quella dimensione particolare che abbiamo visto dare alla difesa di Panthers da parte di Nick Diaco, perché può essere schierato sulla linea di scrimmage, può essere messo come linebacker nel box, può penetrare, può fermare le corse, quindi la sua versatilità può essere l'arma che scombussola un po' i piani di Art Briles.
Invece, se devo dire un giocatore della difesa dei Seaman che dovrebbe essere al centro dei giochi in tutti i sensi e ha ormai l'esperienza e la leadership, perché è un ex, cioè vi sono tanti giocatori fino a un certo punto dicono giovane promessa, poi qualche notte guarda le spalle dice no, ma ormai questo è un veterano, e mi riferisco a Kevin Kay, che ha l'esperienza e la leadership oltre che le qualità fisiche per poter tenere ben bilanciata lì in mezzo la difesa dei Seaman con qualche giocata chiave.
Perfetto, tutti i nomi che sicuramente saranno al centro del palcoscenico quando attaccheranno i Guelfi. Passando a quando attaccano i Simen, poi Matteo, so che hai un impegno, quando ci devi lasciare?
Io esattamente tra due minuti, e volevo, se me lo consenti, magari buttarli sul tavolo, poi lo metto in pasto a voi.
Vai.
Quello che chiamo la variabile impazzita, no? Un numero che non rientra nelle analisi primarie, però a me ha colto l'attenzione. Allora, i Guelfi sono la squadra che ha fatto più penalità in regular season in assoluto come media, figlia anche di una sideline che ci hai confermato tu, che l'hai vissuta da poche yard di distanza, essere un vero e proprio calderone fatto di gente che urla, che va su e giù, che si agita, tutti mossi chiaramente dalla vis agonistica, nulla di
il lato negativo, però, del fuoco che ci mettono in campo praticamente, se vogliamo,
esatto,
dirla.
Cioè, c'è ardore, e questo ardore ogni tanto fa saltare qualche tizzone. Nella partita contro i Panther, 115 yard su 11 penalità, ma attenzione perché i Seamen arrivano da un'altra partita che hanno vinto stravinto contro i Dolphins Ancona, dove sono riusciti a metterli 151 penalità. Ora, chi dei due si dà
151 yard, spero, 151
yard,
151 penalità.
Chiedo scusa, 151 yard di penalità. Chi delle due squadre riesce a darsi una regolata su questo aspetto ha già guadagnato una cinquantina di yard. Buttala lì, mettila lì così, che può voler dire uno o due touchdown in più. Poi le partite di football non si fanno su questi numeri a tavolino, ma la disciplina potrebbe essere anche quello un fattore.
Perfetto, perfetto. Scusate, ho avuto un problema col computer. Eccomi qui. Ciao Matteo, grazie mille.
Ci vediamo sabato.
Grazie, perdonatemi, il lavoro mi chiama, e ci vediamo al Super Bowl, all'Italian Bowl.
All'Italia, occhio che sennò arrivano dagli uffici da New York con le querele. Ciao Matteo. Beh Fede, dai, partiamo da questo spunto che ci ha lasciato Matteo, perché è effettivamente una delle possibili chiavi. Direi più lato Guelfi che lato Seamen, perché qua le penalità di Seamen sono state date da un metro arbitrale, discutibile, ma comunque coerente nel penalizzare i contatti eccessivi dei cornerback dei Seamen sui ricevitori dei Dolphins. La maggior parte delle penalità alla fine è arrivata da lì, mentre per i Guelfi si tratta di un problema che dura da più tempo e con conseguenze più gravi. Secondo te, tu che soprattutto che hai giocato anche degli Italian Bowl, credi che sia un problema risolvibile nel giro di due settimane, o è una cosa che ti porti avanti e fai fatica a scrollarti di dosso?
Propenderei per la seconda. È proprio lo stile di gioco, l'atteggiamento in campo, la linea d'attacco, ne abbiamo parlato un gran bene, e ovviamente è giusto farlo, perché è stata una delle chiavi che ha consentito ai Guelfi di fare quello che hanno fatto in questa stagione, però ci sono proprio tante penalità a livello di linea d'attacco che sono un po' figlie dell'aggressività con cui giocano. Di conseguenza io le vedo un po', questo problema lo vedo un po' codificato nel DNA dei Guelfi Firenze. Seamen Milano comunque non sono esenti da pecche, perché anche loro si sono piazzati bene nella poco invidiabile classifica delle penalità commesse, terzi nella Lega, 65 yard di media a partita anche per loro contro le 96 dei Guelfi. Quindi comunque anche i Seamen da questo punto di vista non hanno dimostrato una disciplina costante durante la stagione. Quindi entrambe le squadre da questo punto di vista hanno un tallone d'Achille, ed entrambe le squadre riuscendo a governare meglio i propri istinti potrebbero avere un vantaggio in questa partita.
A proposito di tallone d'Achille, io in questo caso ribalterei la scaletta di prima e partirei dalla difesa dei Guelfi, perché è un discorso che va affrontato. Obiettivamente è risultata la peggior pass defense della NFL, questo insomma sono dati anche confermati le osservazioni, però sono dati che vanno contestualizzati. Io non la trovo una brutta difesa, nel senso che ci sono giocatori d'impatto, dalle piagge, riguardando qualche partita in questi giorni, insomma ha fatto un'ottima stagione nonostante i problemi fisici, Vogliatelli, Diego Rinaldi, Dejon Lynch, Costanzi, quindi questo duo di safety, tanti giocatori che però per un motivo o per l'altro non sono sempre stati in campo. Credo che abbiano pagato fondamentalmente questo. Poi restano un reparto non d'elite, ma secondo me a ranghi completi possono dire qualcosa di più. Tu cosa ne pensi?
Ah, condivido in pieno questa analisi, perché di fatto la secondaria dei Guelfi al completo in stagione regolare praticamente non si è mai vista. Legion Lynch ha mancato quasi tutta la stagione e poi hanno avuto infortuni a diversi giocatori, si sono dovuti inventare giocatori offensivi a giocare defensive back, probabilmente perché non avevano migliori alternative disponibili. Nella partita contro i Seamen erano particolarmente decimati, sì, da quel punto di vista, e infatti hanno incassato 528 yard su passaggio. Ovviamente non si possono permettere un'altra partita del genere se vogliono vincere sabato, però sicuramente avranno tutti gli effettivi al loro posto, e nei playoff con gli effettivi al loro posto abbiamo visto una secondaria e una difesa completamente diverse da quelle che abbiamo visto in stagione regolare.
100%, 100%. A proposito della partita contro i Seamen, due paroline anche sul miglior attacco della NFL, perché hanno fatto 41 punti a partita contro i 38 dei Guelfi, li hanno fatti in modo totalmente opposto, perché i Seamen schifano quasi il concetto stesso di correre il pallone. Effettivamente, parlandone con Kurt Rambler, che era un nuovo offensive coordinator, dice, c'ho 5 ricevitori fortissimi, un ricevitore che viene da un altro pianeta, un quarterback che è palesemente l'MVP.
Viene dal pianeta di fianco.
Viene dal pianeta di fianco, uno da Saturno, l'altro da Plutone. Obiettivamente tutta questa necessità di correre non ce l'abbiamo. Ed è così. In particolar modo le chiavi della stagione offensiva di Seamen sono state tre. Rambler stesso, che secondo me e secondo i giocatori parlandoci ha portato una ventata d'aria fresca. Zaradka, che l'anno scorso a quanto ci hanno detto non era al meglio per un problema al gomito, quest'anno invece è in uno stato di forma che secondo me raramente ha raggiunto nei suoi anni a Milano. E Markel Castle, che se da un lato è vero che i Seamen ci hanno abituato ad avere sempre un ricevitore dominante, Bois, Mitchell, Risorn, però questo secondo me forse da un'altra galassia arriva addirittura Federico, perché li abbiamo visto fare delle cose difficili da credere, e per tutto il campionato ha dato proprio quella sensazione di non c'entrare nulla con gli altri 21 in campo, un giocatore di un altro pianeta. E i Guelfi non ce l'hanno fatto, ne hanno provate tutte, a un certo punto non gli hanno messo pure addosso Tanner perché non sapevano più cosa provare, ma Castle in qualunque situazione di gioco è risultato inarrestabile. Ora, sempre anche in base alla tua esperienza, visto che sono sicuro che qualche ricevitore import vi è capitato ai Rhinos piuttosto che ai Lions di doverlo contrastare, ti chiedo, come si fa? Cioè, vale la pena di stravolgere la tua identità difensiva per provare a fermare un solo giocatore? Oppure bisogna restare, provare a fare quello che si è sempre fatto sperando risultati migliori?
No, la seconda opzione secondo me non ha la minima chance di successo. È Castle un giocatore a cui devi dedicare necessariamente due livelli di copertura, quindi qualcuno al primo livello e qualcuno in profondità che lo raddoppi. Quindi va stravolto il game plan difensivo dedicando di fatto due risorse a Markel Castle. Fin qui tutto bene, però il problema è che i Seamen hanno una batteria complessiva che a quel punto diventa difficile da limitare. L'emergere di Flores Calderon ha dato un'ulteriore arma sul profondo, che è stata letale nella seconda metà di stagione. Gianluca Sant'Agostino, ricevitore magari che sul profondo fa meno danni, ma sull'intermedio estremamente affidabile. Poi c'è Fiamminghi, c'è Bassi, c'è la Mamra che esce dallo slot. Di conseguenza dedicare due giocatori a Markel Castle diventa ovviamente un investimento che poi lascia scoperti altri aspetti del gioco, altri lati del campo. Però non puoi prescindere. I Dolphins Ancona lo hanno fatto e secondo me quella è l'unica maniera. Ha fatto 10 ricezioni, 132 yard e 3 touchdown in quella partita, eppure, come dire, l'hanno sembra contenuto. Quasi che lo abbiano limitato. Sembra quasi che lo abbiano limitato.
No, poi... Anche perché, Fede, poi, oltre a, diciamo, questo raddoppio su Castle, oltre a toglierti risorse nel togliere di mezzo anche le altre armi, ti toglie anche risorse dalla pass rush, ed è questo un altro dilemma che al quale io non vedo una soluzione, perché contro i Seaman i Guelfi iniziano con questo fronte super spregiudicato con 6 sulla linea, prima azione era una finta, ne droppano 4, no, 2, quindi proprio portano pressione con 4, seconda azione della partita ne mandano 6, lasciano Castle 1 contro 1, arrivano quasi al sec, solo che Zaratka, anche quando non è messo benissimo coi piedi, la palla la alza, quando la alza Castle la prende, touchdown. E poi per il resto della partita, insomma, giustamente si sono spaventati e ne è risultato un gameplay molto più cauto, con 3, ogni tanto 4 corrinaldi che arrivava da dietro a portare pressione. Però anche qui, secondo me, la posizione di defensive coordinator dei Guelfi in queste due settimane non è una posizione che è da invidiare, perché da qualunque parte ti giri trovi un problema, quindi è davvero difficile trovare una soluzione.
Per i Guelfi è fondamentale riuscire a mettere pressione nei primi secondi del gioco, perché Zaratka, se non è messo sotto pressione, ovviamente ti uccide. Il problema è che anche blitzando, Zaratka ha dimostrato nella stagione, ovviamente non abbiamo i dati avanzati delle statistiche di Zaratka quando contro il blitz, però l'impressione che ne ho è che lo abbia sistematicamente battuto o con la lettura, quindi identificando la hot read che gli consente di scaricare il pallone prima che il blitz gli si possa avvicinare, oppure allungando il gioco, perché questa è un'altra dimensione poco celebrata di Zaratka, ma è molto difficile da portare a terra, sa muoversi bene nella tasca pur non essendo ovviamente un running quarterback, sa anche uscire dalla tasca stessa e comunque mantenere gli occhi sul gioco e riuscire a trovare il ricevitore molto in là nell'azione. Quindi la mia impressione è che l'unico modo di contenerlo sia di generare pressione coi quattro di linea e riuscire a farlo molto presto nell'azione, rimanere disciplinati nelle linee di rush, e questo è l'unico modo in cui i Guelfi possono limitare Luke Zaratka. Non semplice, un giocatore come Dalle Piagge sarà l'ago della bilancia, perché lui è quello che può riuscire in questo intento, può liberarsi dell'uomo in velocità o con tecnica e arrivare in faccia a Zaratka rapidamente.
Anche perché, Fede, se vogliamo proprio andare a trovare un tallone d'Achille in questo attacco, è la linea offensiva, che, insomma, capiamoci, è una linea offensiva perfettamente funzionale, ma non è una di quelle che ti garantisce di poterti bere un crodino nella tasca. Ogni tanto è in difficoltà, e tutte queste giocate in second reaction di Zaratka da un certo punto di vista lo certificano, cioè Zaratka ha dovuto metterci del proprio per poi arrivare a fondo campo, quindi effettivamente lì qualcosina si può fare. Io credo che però siano i Seaman stessi l'ago della bilancia della performance difensiva, perché è un attacco esplosivo, spettacolare, anche efficiente, ma che ogni tanto ha dei passaggi a vuoto, io direi dati più, non ti dico da noia, ma da superficialità, data appunto dalla consapevolezza, dalla propria forza, che può portare a diversi passaggi a vuoto. Penso soprattutto ai Dolphins in regular season, quando tra drop, errori di Zaratka, sono riusciti a tenere in partita i Dolphins nonostante lo scarto tra le due squadre. Ecco, il punto però è, posto che Zaratka e i Seaman in generale qualche occasione te la lasciano per entrare in partita, tu devi essere spietato. Quella palla che non è magari lanciata indietro, un po' indietro, un po' avanti, quella situazione in cui il ricevitore non custodisce bene la palla mentre corre, ecco, tu devi essere lì, devi essere pronto, e se ti danno due occasioni per forzare il turnover lo devi fare, perché i Seaman credo non abbiano mai, forse un punt contro i Guelfi, fatto sta che è un sack subito, non hanno mai nemmeno corso il rischio quasi di commettere intercetti e turnover contro i Guelfi. Questa è la cosa che deve cambiare, perché tanto la migliore ipotesi per i Guelfi, secondo me, è prendere 35 in difesa. 30-35, meno di così, vista la statistica, diventa tosta. Il punto è cosa succede negli altri quando loro non segnano. Gli hai portato via la palla? Hai messo il tuo attacco in posizione positiva, posizione di partenza ottimale? Sono in queste piccole pieghe che puoi girare la partita, più che nel piano a tutto tondo che può solo fare qualcosa ma non tutto, perché ripetiamo, questo attacco spesso non ti lascia scelta.
Sì, si giocherà su quei due punti, quindi uno, limitare Casso in qualche maniera, con un primo e un secondo livello di marcatura. Io non vedo come i Guelfi non possano non dedicare dei John Lynch al secondo livello contro Markel Castle, e poi mettergli qualcuno davanti invece che può cambiare, mantenendosi disciplinati contro gli altri ricevitori. E qualcuno deve riuscire a generare pressione molto rapidamente.
Quindi mi sembra di capire che sicuramente l'hai già nominato il tuo giocatore chiave per la difesa di Guelfi.
Sì, infatti.
Uno tra Dalle Piaggi e Lynch, fondamentalmente.
No, sarà Dalle Piaggi sicuramente per me. Quindi comunque qualcuno che riesca a generare pressione in modo costante, perché è l'unica possibilità che i Guelfi hanno di limitare questo attacco.
Sì, no, alla fine i nomi chiave sono quei due lì, Dalle Piaggi. Possiamo aggiungere Lynch, che dà anche più versatilità alla difesa, perché lui oscilla tra i tre livelli della difesa, delle volte anche sulla linea di scrimmage, quando ci va, intanto causa anche dei fumble piuttosto importanti. Io, guarda, farei un pacchetto completo con la coppia di safety, perché Costanzi davvero mi ha impressionato tantissimo contro i Warriors per i suoi istinti sulle letture da single high safety, da free safety, anche un buon range, chiaro non è un atleta americano, però si fa rispettare anche lì, e contro un attacco così vario e così verticale, avere qualcuno che ti pattuglia in modo affidabile al centro del campo può essere fondamentale, quindi io vado con le safety, ma...
Soprattutto visto che presumibilmente appunto Lynch sarà allocato su Castle. Aggiungo una cosa per Dalle Piaggi conosce bene quella linea d'attacco, perché lui ha giocato a lungo nei Siemens. Questo potrebbe essere un vantaggio per battere uno contro uno i suoi ex compagni di squadra.
Va bene, adesso Fede, un esercizio difficile. Dimmi il giocatore chiave dei Siemens senza nominare Zaradka e Castle. Se no era troppo facile.
Ovviamente sarà uno degli altri ricevitori. Sembrerebbe scontato in questa fase di stagione dire Flores Calderon, e invece dico la Mamra.
Anche la Mamra è interessante. Ecco, forse contro Flores Calderon possiamo imputargli, insomma, la giovane età, in realtà, perché lui l'ha giocato l'anno scorso l'Italian Bowl, però è con Sant'Agostino, con la sua esperienza in questi momenti, può essere, sai, la safety blanket cercata da Zaradka.
Anche, certo, quindi uno qualunque degli altri ricevitori. Sì, sì, sì. Dando per buono che il game plan dei Guelfi funzioni e il raddoppio di Lynch effettivamente limiti Markel Castle, e a quel punto non possiamo dire Zaradka perché sarebbe troppo facile, allora il nome vincente deve uscire dagli altri ricevitori. Nelle ultime partite è stato Flores Calderon, senz'altro.
Sì, sì.
Però anche lì i Guelfi potrebbero avere un occhio di riguardo particolare, non escludo di vedere anche Amat Tanner impiegato in difesa.
Quello sicuramente. Ti faccio un nome Dark Horse che metto qui solo per tornare a pescarlo se l'1% di possibilità che questa cosa si realizzi. Faccio il nome di Querzola e ti spiego. In uno dei drive della partita contro i Guelfi, i Siemens si sono accorti che c'erano delle voragini, perché i Guelfi giocavano con tre in linea, solo Rinaldi dietro, quindi una box a quattro uomini, e Rinaldi una volta su due in realtà blizzava anche lui dall'esterno. E quindi hanno fatto un drive in cui Querzola credo abbia accumulato il 30% dei suoi yard stagionali. Insomma, mettiamo che in questo scenario, adesso non vorrei dire si faccia male, però mettiamo comunque ci sia qualche problema al reparto ricevitori, o i Guelfi facciano la partita della vita, o ci sia bisogno di congelare il cronometro, non mi sorprenderebbe,
comunque è probabile che i Seaman poi ricorrano al running game più di quello che hanno fatto per il resto dell'anno, anche perché meno di quello che hanno fatto durante l'anno vorrebbe dire giocare con 5 ricevitori per tutti gli snap. Quindi ti ho detto, la lascio qui, se Quersola fa 120 yard la vengo a ripescare e dico, avete visto, però è chiaramente è lo scenario più remoto. Bene Fede, siamo fatti 40 minuti di chiacchierata. Io direi di chiudere, non prima di ricordare che la partita sarà disponibile su Eleven Sports a pagamento, oppure, se non ricordo male, come per le semifinali, in pay-per-view sul Facebook di Eleven Sports. Ricordo anche che Adol Magazine organizzerà il preview ufficiale della partita, che sarà in chiaro sia sul Facebook di Eleven Sports che su quello di Adol Magazine. E poi da lì ci sarà questo accompagnamento fino alla mezz'ora precedente la partita, in cui partirà invece il collegamento di Eleven Sports con Federico, Matteo Pella, Matteo Gandini, sottoscritto e Dario Michelini. Abbiamo una squadra allargata per coprire al meglio questo evento. Tu Fede sarai invece a distanza, giusto?
Io ahimè la vedrò a distanza, sperando che i mezzi tecnici ci supportino.
Sì, dai.
Bene, sì.
Hanno supportato un collegamento alla Thailandia, gli Stati Uniti sono una barzelletta.
Speriamo.
Dai Fede, ci vediamo a distanza sabato.
Perfetto, grazie a tutti, grazie Alberto, a presto.
Ciao.